Allora, credo che abbiamo già avuto questa mattina una bellissimo insegnamento di Don Paolo e quindi avete già ricevuto abbondantemente. Lo Spirito Santo ha già risposto alle vostre... Chiediamo adesso che, come dice San Paolo, che come sua abitudine Dio salvi per mezzo della stoltezza della predicazione. E questa è la mia speranza sempre quando mi avvicino a un pulpito, a un microfono. E ci mettiamo però sempre in ascolto della parola di Dio. Anche il tema che mi è stato dato era chiaramente preso dalla parola di Dio, dal Vangelo, e quindi lo leggiamo, potremmo leggerlo anche nella versione di Matteo, oppure in qualche modo anche in quella di Luca, per altri versi in quella di Giovanni, ma lo leggiamo in quella di Marco che avete lì davanti, che è anche sintetico. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Questi sono testi che voi tutti ben conoscete, sui quali ciascuno di voi potrebbe dire tante cose, e allora chiedo davvero al Signore che parli Lui attraverso quel poco che potrò dire a voi. E la prima cosa che mi verrebbe da dire è: Gesù è un grande pescatore. Gesù pesca a tutte le ore. Ha pescato anche di notte Nicodemo. Ma di quello che sappiamo, ma certamente. E Gesù vede Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni. Il Vangelo dice che li vide, ma sicuramente c'erano anche tanti altri. Però Gesù vede loro. Perché Gesù vede oltre e capisce la terra buona che c'è in questi. Il bisogno di qualcosa di più che si portano dentro. Gesù sa che il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, era detto appena prima, e li vede pronti a operare in questo. Gesù li guarda in un modo speciale. E deve essere stata un'esperienza forte quella di questi quattro che qui sono citati, poi degli altri, l'avvicinarsi di Gesù, il suo sguardo, la sua chiamata, se subito rispondono e lasciano. Non è uno che passa, uno qualsiasi. Deve essere stata un'esperienza forte questo incontro con Gesù. La chiamata di Gesù per questi è apparsa subito un dono, è apparsa così luminosamente un dono da indurli a lasciare la barca, le reti, il padre, il lavoro, tutto. Un dono, anche se di questo dono hanno capito il vero valore solo più tardi, quando poi scriveranno il Vangelo dopo la Pasqua. Hanno capito meglio che questo dono dava senso e speranza a tutta la loro vita. E hanno capito anche che tutto questo era qualcosa che cresceva nel tempo. Pensiamo a San Paolo, quanto è importante per lui la coscienza della chiamata di Dio. Penso a quanto dice ai Galati, al capitolo primo della lettera ai Galati, al versetto 15, da dove dice: ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque. E qua è la coscienza chiara che questa chiamata San Paolo l'ha vissuta come un dono. E ancora lo dirà nella prima lettera a Timoteo, ma lo ripete in molti momenti, al versetto 12 del primo capitolo: rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio me, chiamandomi al suo servizio. È la coscienza di un disegno grande, lo dice ancora la lettera ai Galati al capitolo 4, dice: quando venne la pienezza del tempo. E poi insisterà ancora con Timoteo nella seconda lettera, quando lo richiama a vivere in maniera degna della vocazione che ha ricevuto. Ecco, c'è qualcosa di grande nella chiamata di Gesù. C'è qualcosa di unico, di inconfrontabile con tutto il resto. Qualcosa che può bastare a far impallidire tutto il resto. Qualcosa che sa riempire il cuore, che dà valore, il valore vero, a tutto il resto, qualcosa che non abolisce, non butta via, ma ricolloca, riporta all'armonia, ridà un senso, qualcosa che fa scoprire la bellezza vera della vita. Basterebbe pensare a Sant'Agostino. Ecco, potremmo dire, c'è qualcosa di grande nella chiamata di Gesù. C'è qualcosa che occorre ricordare, cioè riportare al cuore, per scoprire che quello che Gesù ci propone non è un contratto a termine. Capire che da parte di Gesù, da parte del Signore, c'è il per sempre, che non vuol dire: guarda che il tuo cartellino ce l'ho io e non te lo do. Gesù sarà quello che dice: volete andarvene anche voi? Ma è l'impegno di Gesù a una chiamata che va fino al compimento, fino alla vita eterna. Non è una chiamata solo per oggi, qui, un momento. È una chiamata che, se la accogliamo, arriva a tutto. Allora credo che possiamo dire: il nostro essere cristiani non è anzitutto una scelta nostra, ma è la risposta, l'iniziativa è di Dio, è del Signore, è la risposta a un amore sempre nuovo, sempre fedele, pronto a ricominciare. Penso a Pietro, dopo i suoi rinnegamenti, e come il Signore è pronto a ricominciare con lui. Penso agli apostoli, no? Dopo la risurrezione. Credo che essere cristiani, potremmo dire, è come essere agganciati, essere immersi nella fonte dell'amore, della vita nuova. E poi Gesù dice: vi farò diventare pescatori di uomini. Gesù vive con gioia il suo essere pescatore e vuole portare noi, introdurre noi alla sua stessa gioia. È Gesù che dice nel Vangelo di Giovanni: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Condivido con voi la stessa missione, al capitolo 15. E anzi, Gesù dice: vi farò diventare. Gesù non è a insegnare la tecnica, vi insegno come si fa a pescare, ma ti faccio diventare pescatore. E sei pescatore sempre, non solo quando vai in mare a pescare. Un modo di guardare la vita, le persone, un modo di cogliere le fatiche e i disagi delle persone che incontriamo, un modo di entrare, di cercare di capire, di condividere per quanto possibile, per quanto lo Spirito ci consente, ci aiuta la passione di Dio per quell'uomo lì, in quel momento lì. Noi crediamo che ci sia sempre, ma coglierla per quello, in quel momento. E allora ci rendiamo conto che quel vi farò diventare è un cammino. È un cammino mai compiuto. Ed è un cammino che è in stretta relazione col mio stato interiore, spirituale. C'è un legame fortissimo tra come io mi trovo, come sono in questo momento oggi, e la mia capacità di davvero comportarmi da pescatore di uomini con le persone che incontro. Penso, qualcuno c'era, penso martedì sera c'è stato al centro di ascolto uno che era così, era venuto, urlava in una maniera incredibile, e la grazia in quel momento di essere calmo, tranquillo, in pace, e di abbassare la voce e parlando sempre più a bassa voce, e questo piano piano si è calmato. L'abbiamo ovviamente accompagnato fuori perché era ubriaco, eccetera, ma come la condizione in cui io mi trovo in quel momento è decisiva sulla capacità di di dire, di dare un segno che possa, speriamo, servire. Il mio cammino deve portarmi sempre più alla gratitudine, a una gratitudine cosciente come quella di Gesù: tutto mi è stato dato dal Padre mio. E mi dovrebbe portare a fare tutto per il Signore, come Gesù, così umano, il più umano degli uomini, fa tutto per il Padre. Ecco, credo che il mio essere pescatore, il mio cercare di essere pescatore di uomini, funziona solo se, o può funzionare, perché poi l'opera è di Dio e dello Spirito Santo, se tende a portare a Cristo, a far incontrare il Signore Gesù, non a me, neppure direi alla Chiesa, ma al Signore. È Lui che fa risorgere, è Lui che chiama a vivere in pienezza anche quelli che noi scarteremmo. E imparando, cercando di imparare, evidentemente con le grosse differenze del caso, dal Maestro, il quale, come ci dice il Vangelo che abbiamo davanti, passa nella vita ordinaria, è ripetuto, passando, andando un poco oltre, e poi ancora dopo, quando si parla della chiamata di Matteo, è, potremmo dire col Papa, è l'uscire, l'andare verso le periferie. Certo, Gesù non passava lì per caso, però il suo è un farsi vicino alla vita di lavoro, alla vita normale. Non chiama al Tempio, non chiama neppure a casa sua. Il Signore vede, e credo che occorra uno sguardo contemplativo, cioè uno sguardo che sa andare oltre l'apparenza. Io vedo uno che si comporta in un certo modo, vedo uno che è ubriaco, dico è un ubriacone, vedo uno che ruba e dico è un ladro. Beh, Dio vede molto di più. Dio comunque vede anche in quell'ubriacone, in quel ladro, un suo figlio. E Lui è capace anche di vedere le possibilità, le risorse che ha ancora questo suo figlio. Credo che occorre a noi avere davvero questo sguardo contemplativo. Cito ogni tanto Paolo VI, San Paolo VI, di cui Jean Guiton, che sapete la vicenda di Jean Guiton, se fosse andato con gli sguardi normali avrebbe preso una denuncia, a Sant'Uffizio, qualcosa del genere. Paolo VI l'ha incontrato, ha riconosciuto il bene, il desiderio che c'era, è diventato un suo grande amico, è partecipato al Concilio Vaticano II. Jean Guiton poi scrive vari libri anche su Paolo VI, uno Dialoghi con Paolo VI, in cui dice per esempio che incontrare Paolo VI, e lo incontrava tutti gli anni alla stessa data, la data in punto in cui era avvenuto quel primo incontro un po' difficile, diciamo. Incontrare Paolo VI era come incontrare uno che fosse appena uscito dall'incontro con Dio, cioè si coglieva che aveva uno sguardo diverso, contemplativo. Ora io non penso certo di arrivare allo sguardo di Paolo VI, però forse possiamo affinarlo tutti e imparare a guardare tutti in un modo diverso. Il maestro passa, vede e chiama. Chiama quelli che voleva, dice Marco al capitolo 3. Però in questo sguardo di Gesù c'è anche la capacità di dire, di cogliere, ecco è il momento della chiamata. Non tutti hanno risposto come Gesù desiderava, però c'è anche questo momento della chiamata. E cercare di fare questo restando sempre dietro a Lui. Venite dietro a me. Pensiamo a Pietro, che quando si è sentito bravo perché aveva detto la risposta giusta, poi si è permesso di correggere Gesù e di dirgli no, ma tu andare a essere giudicato e condannato, mai, questo non ti deve succedere. E qua Gesù lo rimprovera in maniera molto forte. Come è facile pensare di aver ormai imparato, io ormai sono capace, ho capito. E però è possibile riprendere, anche Pietro si è ripreso. E dice il Vangelo di Marco, al capitolo 14, che Pietro, dopo aver rinnegato 3 volte, scoppiò a piangere. Ed è il pentimento, ed è quello che lo rimette in grado di accogliere ancora l'amore del Signore. E vorrei notare ancora 2 cose. Una, la gioia. Si coglie nelle varie chiamate. La chiamata di Levi, Matteo, che è al capitolo successivo, al capitolo 2, al versetto 14, ma poi c'è anche nel Vangelo di Matteo, evidentemente, penso al quadro del Caravaggio, la chiamata di Matteo in cui è così incredibilmente meravigliato di essere chiamato proprio lui. Penso alla gioia dei 2 discepoli che da Giovanni Battista si sono visti indicare Gesù e sono andati, maestro dove abiti? E poi dopo quel pomeriggio passato insieme sentono il bisogno di dirlo, hanno trovato qualcosa di troppo bello, troppo grande per tenerselo per loro. Penso a Zaccheo, la gioia di Zaccheo, anche lui chiamato e vive questa grande gioia. Penso a quello che si intuisce da quanto è detto in questi pochi versetti, questo subito, questo aderire così rapidamente e totalmente. È la gioia di chi ha incontrato il tesoro e non può più tacerlo. Penso a quanto ripete più volte San Paolo in particolare, ma non solo, nella lettera ai Filippesi. È la gioia da riconquistare e da richiedere ogni giorno. Penso al brano che avete qui dell'Evangelii Gaudium, dove si dice, è evidenziato, non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione. E penso al pericolo di essere da soli, di misurare solo il mio sforzo, i miei risultati o non risultati. E invece, come ci suggerisce il nostro arcivescovo attraverso il Salmo 84, chi si fida del Signore, e allora si fida del Signore e cammina insieme con gli altri, cresce lungo il cammino il suo vigore. Varrebbe la pena di fermarsi ancora un attimo sulle sfide di questo essere chiamati e di rispondere a questa chiamata con gioia. Io penso che una sfida importante è quella di cogliere, mi permetto di usare questa parola greca che tutti conoscono, cogliere il kairos, cioè il tempo che contiene in sé una grazia, un'occasione che irrompe e che non si era mai data prima. È un tempo del regno di Dio, che il tempo è compiuto, è qui ora e non era qui prima. È qualcosa che è contenuto, c'è dentro, ma non si può fotografare così. Occorre vederla con gli occhi contemplativi. Anche oggi lo Spirito Santo è all'opera, anche oggi agisce, anche oggi chiama. E credo che questo imparare a cogliere appunto queste occasioni di grazia che ci sono dentro la vita, dentro le cose che accadono, è una sfida importante ma preziosissima. E credo che l'altra sfida è quella di, la diciamo anche questa con questa parola che ormai circola, il nostro arcivescovo lo usa molto ma non solo, è la sfida della sinodalità, che non è una tecnica nuova per organizzare un'azienda. Anche le aziende hanno capito che va meglio lavorare insieme, in team. Ma è lo spirito per cui si matura insieme un pensiero, un modo di guardare, un modo di affrontare i problemi, nella coscienza che sia incompleto, nella coscienza che non abbiamo ancora tutta la verità. È un camminare insieme alla luce della parola di Dio, con la forza dello Spirito, con la luce dello Spirito, ma senza dare i giudizi di condanna, ma consapevoli che il regno di Dio è più grande. Certo, sapendo distinguere il bene dal male, ovviamente. Penso a quanto anche ci ha detto questa mattina Don Paolo, penso a questa frase che ho sentito e che mi è piaciuta, che avete lì riportata, dice: si tratta di custodire il fuoco, non di adorare le ceneri. E mi è venuta subito in mente quanto diceva il Papa il 5 settembre famoso, quando diceva: custodire il carisma più che le regole. No, non è che le regole non valgono niente, per carità, ma c'è il rischio che diventino una adesione esteriore. occorre custodire il fuoco. Allora credo che siamo invitati anzitutto a riconoscere il dono di essere chiamati. Siamo chiamati, siamo qua perché in qualche modo siamo stati chiamati tutti, e siamo stati chiamati per qualcosa di bello e di grande, per qualcosa che vale la pena. La gioia di essere invitati, coinvolti, anche se questa cosa ci coinvolge totalmente, non è un così una piccola concessione di una giornata, ma la gioia di essere invitati nella realtà più grande e più bella, che è quella del regno di Dio, è quello di farlo insieme. È un qualcosa da riscoprire, perché noi siamo fatti a immagine di Dio, che è Trinità, è comunione. E questo essere insieme, in cammino, in comunione, è essenziale. Ecco, io credo che se riguardate un po' con calma questi testi brevi che avete sul foglio, forse potete, le domande che lì ci sono, vogliono essere un aiuto, se possono servire. Se uno va per altri itinerari personali, lo faccia tranquillamente. Ma credo che il Signore davvero ci sta chiamando, e ci sta chiamando non per dire poveretti, siete rimasti voi, ma ci sta chiamando perché dice: io chiamo sempre per qualcosa di grande e di bello. Ho chiamato questi pescatori a fare qualcosa di più che i soliti pescatori. Voglio chiamare voi a fare qualcosa di più grande e di più bello, a farlo insieme, a farlo col Signore, con la forza del suo Spirito. Ci aiuti a rispondere ciascuno per la sua parte, ma insieme, a questo dono grande che ancora